Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Eccoci qua di nuovo assieme per l'ennesima puntata di Punto Biancorosso con la voce di Daniele Tittarelli, come ogni martedì.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
E oltre a Daniele Tittarelli, questa è la settimana con che vi sopportate anche Cristian Camilletti.
Grazie Stefano, grazie ai nostri radioascoltatori per sopportarci. Stasera mi sopporta anche Daniele Tittarelli, giustamente. Un po' per uno.
Mi sembra giusto che solo io, no? Capito? Bisogna spartire le cose.
Certo.
Dani, allora intanto che news ci porti dopo questa giornata? È da domenica che non ti sentiamo, eravamo un po' preoccupati.
Ma news legate al campo non ce ne sono, in quanto l'Anconitana ha ricominciato ad allenarsi oggi. La news più importante era appunto questo incontro di questo pomeriggio alle ore 15:30, quando una delegazione di giocatori biancorossi guidati dal mister Lelli e dal vice Pesaresi hanno fatto visita al centro Papa Giovanni 23esimo a Posatura, quindi ecco un'iniziativa rivolta al sociale, e questa è un po' la notizia più importante, più significativa della giornata, una giornata di ripresa di lavori dopo il giorno di riposo di ieri.
E oggi sul Corriere a firma di Stefano Rispoli si torna a parlare delle 100 maglie di Lori, che l'abbiamo avuto ospite sulle nostre frequenze per la gioia, insomma, di tutti i tifosi. Abbiamo festeggiato il sennò dopo devo stare attento come dico, perché dopo sennò c'è quel ragazzo lì. Comunque, il numero uno sulla maglia porta a casa. Il numero uno sulla maglia è il nostro portierone per questo traguardo delle 100 maglie. Anche questo potrebbe, in chiave, ne abbiamo un po' punzicchiato ieri la situazione, in chiave dicembre, mercato di riparazione, il fatto che dopo Mastronunzio e altri, chiamiamoli senatori, anche un giovanissimo che avrebbe altro mercato, ha deciso invece di sposare la causa biancorossa, potrebbe essere un viatico per qualche arrivo, insomma, sempre nelle stesse identiche condizioni, cioè con o per situazioni future, e quindi con chi possa sposare questa causa, che un po' è la linea che già ha anticipato sia Lelli che il presidente Stefano Marconi.
Sì, un po' quello che hanno detto sia il mister che il presidente, cercare prospetti soprattutto per un progetto che possa andare oltre il campionato di prima categoria, ma soprattutto in prospettiva futura, anche se il mercato di dicembre è un mercato difficile, perché i giocatori, quelli forti o comunque sia quelli importanti, fanno fatica a liberarsi dalle rispettive società, e quindi sarà un mercato in cui non tutti gli obiettivi potranno essere raggiunti, però sicuramente l'indirizzo è quello di rivolgere le attenzioni a prospetti che possano fare al caso l'Anconitana, non tanto per questo campionato quanto per i prossimi.
Ma al lato pratico, di che personaggio, non nome, ma di che ruolo avrebbe bisogno l'Anconitana per rafforzarsi? Qual è, secondo te, il ruolo in cui siamo carenti, oppure che è meglio rafforzare?
Ma in questo momento secondo me serve solamente dal punto di vista numerico, servono due o tre giocatori per rimpinguare la rosa. Poi se si guarda in prospettiva futura, allora si devono cercare giocatori importanti, un difensore centrale, un centrocampista centrale di spessore fisico, perché Mandorino e Marengo sono soprattutto di qualità, e un paio di esterni offensivi in grado di cambiare passo. Però questo è soprattutto in prospettiva futura, per rendere l'Anconitana competitiva. L'Anconitana, questa squadra qua, con gli under è in grado di vincere anche la promozione, a mio avviso, e in eccellenza se la gioca con quei 3-4 ritocchi che ho detto, se la gioca per il vertice. Però ecco, non è semplice trovare adesso, pescare tutti i giocatori che si vuole, proprio perché sono vincolati, quindi quelli importanti, quelli forti, le società provano a tenersi ristretti. Poi dal 1° luglio del 2018 tutti gli obiettivi di mercato sono facilmente raggiungibili, più facilmente raggiungibili, perché l'Anconitana ha uno spessore e un prestigio importante, quindi chiunque quando poi si ritrova libero accetta la destinazione senza problemi. Anche adesso i giocatori accetterebbero la destinazione senza problemi, però con qualcuno magari ci sarà da fare i conti anche con le società di appartenenza.
Bene, ci fermiamo, break pubblicitario e poi inizieremo a fare il giro con i nostri ospiti, però prima torneremo un attimo in casa anconitana, perché oggi l'Anconitana, come era previsto, ha fatto visita al centro Papa Giovanni XXIII. Io vi ricordo sempre quella promo relativa a torrone uguale mattone, un torrone è come è un mattone per la costruzione della Casa Sollievo, per mantenere vivo anche il centro Papa Giovanni XXIII. Ci torneremo con il torrone solidale, ma intanto pubblicità, state con noi perché poi fra poco iniziamo a parlare veramente di calcio.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma, ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta. 334 35 20 488 il numero per interagire con noi, lo sapete, ormai lo conoscete a memoria, però c'è sempre qualcuno che è nuovo sulle nostre frequenze che vuole interagire, quindi 334 35 20 488 SMS e WhatsApp, rispondiamo anche lì, se voi preferite la nostra pagina Facebook potete farlo, Radio Tua Ancona. Attenzione che ce ne sono diverse, quella con più like è quella che funziona, quindi contattateci su quella, perché quella è quella operativa al 100%, dove ci trovate poi spesso e volentieri, cioè praticamente sempre interagiamo con voi. Però ritorniamo allora a questo appuntamento oggi pomeriggio che c'è stato a Posatura di Ancona.
È stato un appuntamento significativo, appunto, riguardante il sociale, con 7 giocatori biancorossi, tra cui il capitano Mastro Nunzio, e guidati da Mister Lelli e dal vice Pesaresi, che hanno fatto visita al centro Papa Giovanni a Posatura, nel quale, ecco, hanno potuto valutare l'attività di questo centro e visitare persone meno fortunate, appunto dei biancorossi, persone affette da handicap o disabilità varie, quindi hanno portato un momento di serenità e di allegria a persone meno fortunate.
E allora ha intervistato per noi Mr. Lelli alla fine della visita. Sentiamo che dichiarazione ci ha lasciato.
Punto biancorosso.
I ragazzi, fa capire tante cose al di là dello sport, per cui siamo veramente onorati di essere stati invitati oggi in questo posto dove la realtà delle cose è ben differente da quella che esercitiamo noi.
Abbiamo visto nei vostri occhi l'emozione, insomma, grande nell'aver visitato persone meno fortunate.
Assolutamente sì, emozione ma anche felicità per essere stati vicino a questi ragazzi, per aver donato anche se per un solo istante un sorriso, e questa è veramente un'iniziativa che ci rende orgogliosi.
Sarà una di varie iniziative che la società ha programmato proprio per far sì che l'Ancona sia all'interno del territorio sotto tutti gli aspetti, anche con un occhio rivolto al sociale.
Sì, non deve essere uno spot, diciamo, per mettersi in mostra, ma soprattutto deve essere un'esperienza di vita, una cosa che fa piacere allo spirito e fa bene soprattutto ai miei ragazzi.
Posso andare per un attimo sul campo, le volevo chiedere un bilancio di questa stagione, cosa manca, perché da fuori sembra tutto facile.
No, hai detto bene, non è assolutamente tutto facile, c'è dietro un grande lavoro, un grande sacrificio di tutti quanti e non siamo neanche all'inizio dell'opera, per cui manca tanto. Quello che abbiamo fatto fino adesso ci rende abbastanza soddisfatti, però assolutamente non ci si può fermare.
Cosa può aggiungere, cosa deve aggiungere il nome cambio?
Come abbiamo già detto, seguiamo la linea guida della società, dove qualche ragazzo nuovo che arriverà sarà solamente per una prospettiva futura.
Punto biancorosso.
E queste erano le parole rilasciate da Mr. Lelli subito dopo la visita al Centro Papa Giovanni XXIII. Ovviamente i colleghi della stampa non si sono fatti mancare l'occasione per sondare anche sul mercato, dopo aver invece parlato, insomma, dell'esperienza, di quanto era rimasto, di come si erano caricati i giocatori nel avvicinarsi a chi con poco è rimasto contento della loro visita. Ma approfondiamo allora l'iniziativa del Centro Papa Giovanni XXIII, lo facciamo con Cinzia Andreoni, responsabile della raccolta fondi proprio del centro di Don Giancarlo. Allora andiamo a collegarci con Andreoni, buonasera.
Buonasera a tutti voi, buonasera.
Buonasera Andreoni, dunque anzitutto parliamo del vostro centro, per chi non lo conosce, di cosa si occupa la vostra attività?
Noi siamo un centro che, diciamo, è da 20 anni che si prende cura di persone disabili. Quest'anno facciamo proprio il nostro compleanno dei 20 anni e in realtà noi in questo momento ci prendiamo cura di 45 ragazzi con disabilità, 28 ai centro diurno, quindi il centro diurno è una struttura dove i ragazzi vengono la mattina e poi tornano a casa la sera, e tutti della zona di Ancona, mentre gli altri sono ospitati in comunità residenziali e in due comunità residenziali, e in questo caso invece vivono praticamente da noi e in questo caso provengono un po' da tutta la regione. Quindi questo è quello che facciamo.
E quali sono gli obiettivi presenti e futuri di questo centro?
Allora, noi abbiamo due obiettivi. Da una parte vogliamo dare ai nostri ragazzi il meglio. Non ci accontentiamo di dare un minimo di assistenza come generalmente la tendenza attuale, vogliamo dare effettivamente il meglio, e per questo ci rivolgiamo alla comunità, quindi al supporto della comunità locale, delle persone e delle aziende. dall'altra parte abbiamo un grande progetto nel 2018, quello di poter aprire una, l'abbiamo chiamata un po' una casa sollievo, quindi un piccolo appartamento dove possono essere ospitati in contemporanea 5 ragazzi, le cui famiglie, disabili ovviamente, le cui famiglie si trovano in momentanea difficoltà per ragioni di salute, per altri tipi, diciamo, di ragioni, anche solo per un sollievo, ecco, l'abbiamo chiamata casa sollievo apposta. E tutti i nostri sforzi di quest'anno, dal torrone solidale, dalle iniziative, dalla cena di gala che ci sarà il primo di dicembre alla Fonte a Portonovo, e quindi tutte le iniziative agli eventi che abbiamo fatto sono proprio rivolte a raccogliere fondi per questo grande progetto, dove possono essere ospitati ragazzi provenienti, non solo i nostri ospiti, ma anche provenienti da famiglie della, della città, della regione.
È un, è un progetto che appunto si prefigge di avviare entro il 2018.
Assolutamente sì, speriamo con l'aiuto della comunità di poterlo avviare entro i primi 6 mesi del prossimo anno.
E quest'oggi è stata una giornata importante perché avete avuto una visita speciale da parte di giocatori dell'Anconitana, una visita insomma che ha allietato con un pomeriggio diverso i vostri ospiti.
Assolutamente, ad alcuni dei ragazzi che sono particolarmente vicini al calcio e che comunque seguono le partite eccetera, non glielo avevamo neanche detto, perché sennò l'ansia sarebbe stata veramente al massimo livello, quindi i ragazzi sono stati, alcuni in particolare sono stati molto contenti, e comunque è motivo sempre di uscire dalla routine. Quindi speriamo proprio che anche questa visita non finisca qui, ma che continui magari con altre iniziative, avendo la possibilità di portare i ragazzi allo stadio, e diciamo questa vicinanza vorremmo che non finisse qui, ecco, una visita e basta, perché arricchisce un po' tutti questa cosa, noi assolutamente, i nostri ragazzi, ma anche chi viene a contatto con loro, ecco.
Qual è stata la loro reazione nei minuti, nelle ore successive a questo?
Allora, intanto i ragazzi hanno voluto sapere i nomi dei ragazzi che sono diciamo che sono venuti, e quindi ecco siamo dovuti andare sul web, su internet, proprio per capire chi era, il nome, l'hanno voluti rivedere, alcuni di loro l'hanno voluti rivedere, quindi l'idea di poter adesso hanno l'idea che il nome fosse scritto nella loro maglia. Quindi la maglia dell'Ancona ci fosse scritto il centro, quindi insomma è le ore immediatamente precedenti per alcuni di loro, dalla preparazione del dolce, dalla preparazione dei biscotti da offrire e alle ore successive, ancora c'è un'adrenalina molto alta, insomma, perché vivono come se fossero dei campioni, quindi si sono venuti a trovare, quindi è stata una cosa che rimane per alcuni di loro come una piccola conquista, un piccolo sogno che si è realizzato, insomma, e adesso loro niente, sognano di andare allo stadio, adesso troveremo il modo per alcuni di loro di farli, quando l'Ancona giocherà in casa, vediamo di poterli portare in qualche modo, ecco, magari nelle giornate meno fredde, più piacevoli, di poterli portare, ecco.
Ci sono degli assistiti, degli ospiti che seguono l'Anconitana, magari se non allo stadio tramite gli organi di informazione, tramite...
Assolutamente sì, ce ne sono un paio che proprio sono veramente tantissimo tifosi, e quindi sì, assolutamente sì. E poi volevo far notare anche quanto l'allenatore e i ragazzi siano stati veramente carini, cioè molto disponibili e molto carini, quindi questa cosa veramente ci ha fatto veramente contenti e ci fa ben sperare anche per una collaborazione futura, quindi ecco, ci fa piacere questa cosa, ci ha fatto molto piacere. Ecco, e siamo anche contenti che, voglio dire, onestamente un imprenditore della zona si sia fatto carico, il dottor Marconi si sia fatto carico proprio di una della squadra della città, ecco, che stava andando un po' alla deriva, quindi ecco, ci fa piacere questa cosa.
E proprio tra i più emozionati erano proprio lo stesso allenatore e i giocatori, quindi a dimostrazione del fatto che questa visita li ha toccati anche nel loro intimo.
Sì. Diciamo che di solito funziona così, di solito funziona che venire a contatto con i nostri ospiti arricchisce molto, per noi che stiamo qui, che viviamo qui dalla mattina alla sera è diventata un'abitudine, però garantisco che venire a contatto con i ragazzi, con alcuni di loro in particolare che sono emotivamente sempre tanto vicini, insomma dimostrano un sacco di affettività, arricchisce tantissimo, questa è un po' l'esperienza di chi li frequenta, quindi ecco, sì, diciamo che questo posso testimoniare questa cosa effettivamente.
In dono sono state lasciate due maglie con le firme di tutti i componenti della visita.
Sì, quella è una reliquia ormai, quella ormai verrà vissuta dai ragazzi come una reliquia, insomma, una cosa così. Avevamo avuto la visita della squadra tanti anni fa e ancora il pallone gira, insomma, quindi è una reliquia quella ormai per i nostri ragazzi.
E sappiamo che tra gli artefici anche di questo incontro c'è stato anche il super tifoso Alessio Abram.
Assolutamente, diciamo che è stato lui che vedendo d'estate, lui frequenta il nostro centro ormai da un po', e diciamo come attività di volontariato, e lui in realtà ha giocato sempre a pallone quest'estate con i ragazzi qui davanti il nostro diciamo spazio aperto, all'aperto, e nel cortile, e da lì è venuta fuori l'idea, ma perché non questi ragazzi non li facciamo conoscere questa realtà così calcistica della zona e locale, e da lì è partito, insomma è stato lui, diciamo il gancio è stato lui, quindi lo dobbiamo veramente tanto ringraziare.
Il prossimo passo quindi potrebbe essere quello di una visita ricambiata, ovvero sia quello dei vostri ospiti a Lanconitana.
Ecco, questo è il nostro impegno, sì, questo è il nostro impegno, anche l'allenatore è stato così carino, ha detto i vostri ragazzi possono andare, noi siamo disponibili anche subito dopo la partita o prima, insomma questa è una cosa molto carina. E poi sono proprio rapporti che possono crescere, e quindi sono cose veramente molto, da cosa nasce cosa, non lo possiamo sapere, quindi ci fa piacere. Ci fa tanto piacere questa cosa e ecco, speriamo non finisca qui. Faremo in modo tale che non finisca qui.
E questo è l'augurio che ci facciamo anche noi da parte di Radio Tua. Però per chiudere questa nostra intervista e presentazione ancora una volta del Centro Papa Giovanni, anche se non ne ha bisogno, ma invece ne ha bisogno di ricordarsi che esiste questa bella struttura. Andreoni, se i nostri ascoltatori volessero partecipare, esempio con l'iniziativa che state portando in questo momento, quello del torrone solidale, cosa dovrebbero fare?
Allora, intanto sul sito ci sono tutte le informazioni per le donazioni di Casa Sollievo, per il torrone solidale. Noi c'è la possibilità di adottare uno scatolone di torroni, di 10 torroni, con un contributo minimo, e praticamente poterli fare come pacchi natalizi. Quindi o ci può chiamare direttamente al centro, noi glieli portiamo, o possono essere occasioni di dono, oppure diciamo rendere la tavola di Natale un po' più buona, perché c'è un po' di solidarietà all'interno di questo gesto. E quindi sul sito trovate tutti i contatti, tutte le informazioni, tutte le mail necessarie, www.centropapagiovanni.it. dateci una mano perché affinché noi possiamo stare più vicini e sostenere con la vostra mano, col vostro aiuto, le persone disabili che hanno bisogno e che ci fanno richiesta.
Benissimo, grazie, un saluto a Don Giancarlo, che pensiamo sempre, e è un piacere
grazie
di rivedervi sulle nostre frequenze.
Grazie che ci avete dato questa grande opportunità, grazie mille,
sempre
buona
piacere.
Serata a tutti.
Buonasera,
grazie.
Buonasera e buon lavoro.
Grazie.
Lasciamo allora Cinzia Andreoni, responsabile della raccolta fondi del Centro Papa Giovanni di Ancona. Vi ricordo allora i punti di contatto per, se voi che avete internet, www.centropapagiovanni.it. Cliccate e trovate tutte le iniziative che sono in atto. Potete anche scrivergli un'email se preferite. L'email che vi do è questa: sostienici@centropapagiovanni.it. E poi così, insomma, potete mettervi d'accordo per aiutare questo centro che ha bisogno di tutti noi. Era un vecchio refrain, c'è sempre il terrore quando devo parlare di refrain, perché penso sempre alla reazione dall'altra parte, perché tutti i refrain, anche quelli positivi, poi ricordano e portano alla mente situazioni negative, ma secondo me vale la pena di ricordarlo e magari di tornare ad attuarlo. L'Ancona, in questo caso, l'anconitana per Ancona. Era l'Ancona per l'Ancona, la vecchia iniziativa, e secondo me però è un'iniziativa che è sempre valida, anche in questo momento, grazie alla società, grazie alla sensibilità del presidente Stefano Marconi, l'anconitana per Ancona, l'anconitana per quello che gravita ad Ancona, e questa è un'iniziativa che va sponsorizzata, va supportata e aiutata. Centro Papa Giovanni di Ancona. Pubblicità.
Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
advstocks.it, per comprare sotto costo i prodotti delle migliori marche provenienti dai cambi merce pubblicitari. iPhone 6S 32 GB a soli 299 euro. Samsung Galaxy S8 64 GB a soli 399 euro. Acquista su advstocks.it buoni carburante. Otterrai fino al 40% di carburante omaggio. Vai su advstocks.it e scopri tutte le offerte sotto costo, solo per possessori di partita IVA.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, torniamo a occuparci di calcio dopo la pausa dedicata alla solidarietà con il nostro prossimo ospite. Ritorna sulle nostre frequenze Gianluca Fenucci, il mister che conosciamo bene.
Buonasera. Buonasera mister Fenucci, Cristian Camilletti, buonasera, e Daniele buonasera. Titarelli. Buonasera, ben ritrovato. Allora mister, intanto grazie. Come andiamo? Come sta? Tutto bene?
Ma sì, dai, sono sereno. Penso comunque di aver svolto un lavoro dignitoso a Fabriano. 8 partite sono un po' poche e sinceramente avevamo iniziato molto bene, perché avevamo iniziato con 2 vittorie contro il Francavilla in Abruzzo e con l'Agnonese, poi abbiamo perso inopinatamente e anche sfortunatamente a Campobasso contro comunque una grande squadra, e da lì insomma abbiamo inanellato qualche sconfitta di troppo, però non ripeto, 8 partite erano troppo poche penso per giudicare. Quando hai 2 nomi in una società qualche problema ce l'hai, perché insomma se la società si chiama Fabriano Cerreto evidentemente ci sono componenti diverse, forse a una componente non ero molto gradito, bisogna essere sinceri.
Quindi una società spaccata diciamo in 2 già all'interno?
Spaccata, ci sono persone molto brave, molto importanti come il patron Porcarelli, che tra l'altro era stato anche uno di quelli vicino a prendere l'Ancona, l'avevano sollecitato alcune volte, una persona che a Fabriano e nell'Interland ha fatto molto per la città, per il territorio, dando lavoro a tanta gente. Il presidente Guidarelli lo stesso un fabrianese, poi dopo c'è l'altra componente cerretese che forse è rimasta magari ferma a campionati diversi e a realtà diverse, magari ripeto quando ci sono forse troppe componenti in una società può succedere questo. Adesso vediamo, io sono sereno perché ripeto credo che poi anche il tempo abbia fatto capire che forse il problema non era tanto tecnico o comunque non era tanto solo dell'allenatore. Sauro Trillini, che ha preso il mio posto e che è anche un amico, insomma non è che abbia fatto grandi cose, perché su 6 partite ne ha perse 4, insomma, quindi credo che il problema vada oltre, però ripeto adesso sono qua, io sono ripeto molto sereno perché poi un periodo anche di per tirare il fiato ogni tanto ci vuole, non è che mi faccia male insomma.
Ecco, immagino quindi che con questo tempo mister che hai a disposizione starai anche un po' seguendo le sorti di quella che è casa anconitana, no?
Ma sì, l'anconitana la seguo sempre con piacere, molto perché mi ricorda gli anni giovanili, gli anni del liceo Luigi di Savoia e gli anni del mio debutto tra i grandi, tra virgolette, perché ad Ancona ho fatto tutta la trafila delle giovanili da 13 anni fino a 18, poi sono stato in prima squadra, ho fatto la Beretti diversi anni, ho fatto tanti ritiri, tante presenze anche in prima squadra, magari come dodicesimo, a portieri importanti come Chiarini, come Lusuardi, come Marzon, mi ricordo un anno, e con tanti giocatori che ho nel cuore, che erano più grandi di me, come Giordano Galli, poi ho consolidato amicizie come quelle con Dante Capra o con Fulvio De Chiara, con Stefano Pizzi e con tanti altri, insomma. Quindi sicuramente non è solo un ricordo, ma è una realtà presente che seguo sempre con affetto e con attenzione, perché poi diciamocelo chiaramente, insomma, vedere l'anconitana in prima categoria fa anche abbastanza piangere il cuore, perché comunque io credo che dall'eccellenza si sarebbe dovuto e potuto ripartire. Ormai la realtà è questa, seguo volentieri, stimo molto Marconi Stefano perché lo conosco dai tempi in cui era a Chiaravalle, io abito a Chiaravalle e seguo e ho allenato e ho giocato tanto con la Biagio e lo conosco benissimo, so quanta passione ci mette, so quanta professionalità, io credo che l'Ancona è in buonissime mani.
Un presidente, giustamente, che hai nominato, presidente ambizioso, lo hai detto, e soprattutto un presidente, stiamo notando, che vuole vincere, ma vincere non soltanto con il risultato sul campo, perché sappiamo che l'Anconitana dopo 10 giornate, 27 punti in classifica, più 10 sulla seconda appunto classificata, quindi un campionato che va molto bene, senza alcun problemi, senza avversari, diciamo, di livello, a livello dell'Anconitano, che comunque si possono avvicinare. Insomma, sappiamo, il gap tecnico è talmente ampio di questa formazione che tutto porta a pensare che da qui ai prossimi mesi questo divario sulla seconda aumenterà. Però è un presidente che, ce l'ha ribadito anche ai nostri microfoni domenica sera dopo la partita, non vuole solo il risultato, ma vuole anche vedere il bel gioco.
Io credo che la strada sia quella, in tutte le categorie. È chiaro che poi insomma, bisogna vedere le cose, ognuno nel suo campionato, però io penso che un presidente, gente di calcio, anche un allenatore, debba anche essere un po' un esteta, nel senso, nel piccolo bisogna provare a giocare bene, e giocare bene non è solo calciare la palla o buttarla avanti, e quindi io penso che uno come Stefano Marconi faccia bene a perseguire questi obiettivi, perché come ho detto prima con molta franchezza, la prima categoria uno dice sì, vincere è sempre difficile, però la prima categoria la vinci in carrozza, adesso passeggiando con la rosa che c'ha l'Ancona, però penso che è giusto gettare delle basi per il futuro, ci sono tecnici di valore, ci sono giocatori di valore, delle basi per il futuro vanno messe fin da subito, perché ci vuole una continuità, perché ricominciare sempre da capo non è facile, si capisce, e poi perché secondo me più si gioca insieme più si migliora, quindi credo che hanno trovato le soluzioni giuste, e secondo me un uomo di calcio, di sport, ripeto, deve anche perseguire la bellezza nel piccolo, perché comunque bisogna essere pragmatici, ma insomma la gente deve anche venire a divertirsi, ad apprezzare quel po' di calcio che si può vedere, insomma.
Ecco mister, come valuti la discesa di Lori, un portiere che fino alla scorsa stagione ha collezionato 35 presenze in Serie C, è ancora giovane, avendo solo 22 anni, di scendere in prima categoria, approvi questa sua decisione?
Se devo essere sincero, no, però posso capire tante cose, insomma, posso capire che comunque l'Anconitana è l'Anconitana, e quindi a tutte le categorie il fascino è grande. Certo, un ragazzo così giovane che ha comunque fatto bene e ha dimostrato di valerle quelle categorie lì, la Serie C, la Serie D, di valerle ampiamente, insomma, fa un po' specie vederlo arrivare ad Ancona, che era novembre, però magari ha capito, e lo capisco pure bene, perché ogni tanto anche a me prende, ha capito che questo calcio ti propone delle storie anche un po' grottesche e anche un po' tristi, perché ci sono troppi personaggi falsi e finti, bisogna dire le cose come stanno, ci sono tante persone che ruotano nel calcio e non si sa perché debbano stare in un ambiente sano, perché queste persone di sano hanno poco, e quindi posso capire che magari ad Ancona ha trovato comunque un presidente come Marconi che è ambizioso, che magari gli aveva fatto un discorso futuribile, e penso che sia giusto, perché Lori è un portiere che può giocare con l'Ancona 10 anni di seguito, portandola dalla prima categoria un'altra volta in Serie C e non solo, e forse forse da questa ottica lo posso capire, anche se è chiaro che poi se perdi un po' di treni il calcio, questo calcio qua ti massacra, ti è un tritacarne, perché adesso anche in Serie C e anche in Serie B lo vedi, lo vedete pure voi, insomma, la questione dei giovani è determinante, già a 25 anni sembra che uno sia vecchio, perché c'è il minutaggio, si prendono soldi se si fanno giocare i giovani, anche in Serie D ci sono 4 under del 97, 98, 99, insomma è un po' un tritacarne. Da un'ottica del genere capisco che Lori possa aver fatto una scelta che almeno lo fa sentir sereno, lo fa sentir tranquillo, e tutto sommato è calcio, e fare calcio con l'Anconitana è farlo non sicuramente a livello di prima categoria, anche se si è in prima categoria.
Ecco, si è parlato molto negli ultimi giorni di possibili interessamenti nei confronti di Bambozzi e Piergallini, che tu conosci bene avendo allenati fino a un mesetto fa nel Fabriano Cerreto. Ritieni possibile che due giocatori di questo spessore possano scendere in prima categoria o sono destinati a restare in quei contesti?
Ma guarda, io nell'ultimo mese, negli ultimi 25 giorni non ho più parlato con loro, con i giocatori, così. È un po' il discorso che ho fatto per Lori, sono anconetani, o comunque quasi, perché Bambozzi, vabbè, è di Osimo, ma è un prodotto dell'Ancona. Può capitare che abbiano avuto, no, avanze, che ci stiano pensando. Io alla fine il Fabriano non è che viva momenti felicissimi, però è normale che un giocatore anche abbastanza giovane, perché Piergallini c'ha 27 anni, è già un discorso un po' diverso, ma uno come Bambozzi che c'ha 23 anni, scendere dalla Serie D alla prima categoria, c'è comunque una questione psicologica da affrontare. Se capiscono che a Fabriano magari le cose non vanno tanto bene e loro non sono soddisfatti, e magari ad Ancona anche lì, come un po' per Lori, si può aprire un discorso di medio-lungo termine, ci può stare anche che scelgano di arrivare ad Ancona. È chiaro che adesso l'Ancona il campionato lo vince anche senza questi giocatori, però pensando a un futuro ci può stare benissimo che sia Piergallini che Bambozzi facciano una scelta del genere. Non mi stupirei più di tanto, perché è un po' il discorso che ho fatto per Lori.
E tu che hai frequentato il campionato di Serie D, come l'hai trovato? Cioè, che livello hai visto in alto al momento monopolizzato da Materica e Vispiesole? In fondo le marchigiane stanno soffrendo, quasi tutte le altre.
Ma io ho trovato un campionato molto tosto in questo senso, non essendoci più la C2, la Serie D è diventata a tutti gli effetti come una volta quando ero ragazzo io e stavo all'Ancona, è diventata a tutti gli effetti la quarta serie, e quindi è normale che la qualità è aumentata, è aumentato anche, diciamo, l'agonismo tra virgolette, perché comunque tutti vogliono sopravvivere. E poi si fa presto, perché si fa presto a modificare gli obiettivi e anche i panorami, perché basta poco, basta confrontarsi con certe realtà per capire che comunque è un campionato molto tosto, perché quando c'hai la Vispesa del Materica, ma quando c'hai anche Campobasso, Vastese, Avezzano, L'Aquila e via discorrendo, vuol dire che di squadre materasso ce n'hai poche, a parte i Nero Stellati e il Monticelli, che vivono momenti direi difficili e tutto sommato hanno dimostrato di valer di meno di molte altre contendenti. È chiaro che diventa dura anche per Fabriano, per Canatese, non vorrei portare sfortuna, però insomma anche il Castelfidardo è una buonissima squadra, però è chiaro che la dimensione non poteva essere quella delle prime due o tre posizioni e di qualche giornata fa. È chiaro che bisogna lottare, bisogna soffrire, perché è un campionato molto di qualità e molto difficile.
E tra l'altro anche allenatori importanti, vedi tu stesso, vedi Trillini che ti ha sostituito, Alessandrini e Recanati, se ci sono problemi strutturali, ossia le squadre non sono state costruite bene, poi si fa fatica a riemergere.
Ma io dico sempre che alla base c'è la società. Il primo tassello è la società, dalla società si parte e si arriva dappertutto. Se una società è forte, ma non solo a livello economico, come penso di aver già chiarito, forte con le idee, forte con la forza della serenità, se crede veramente in quello che si sta costruendo e si va tutti dalla stessa parte. Io faccio sempre l'esempio di quando ho allenato squadre, tra virgolette, mediocri o comunque dignitose, ma non eccezionali. Parto da quando ho allenato in Serie D a Monturano, per poi andare a Civitanova, a Tolentino. Ho avuto sempre squadre molto giovani e con non grandissime individualità, però abbiamo fatto benissimo in quegli anni. Ci siamo salvati, abbiamo fatto grandi campionati a Tolentino, poi arrivammo secondi e furono ripescati in C2, con la Jesina stesso, al primo anno di Serie D, con la squadra praticamente identica a quella dell'eccellenza, arrivammo ai playoff con il Teramo. Quindi alla base c'è la società, perché non è detto che per forza c'hai giocatori celebrati, e qui bisogna pure stare attenti, perché poi si rischia di prendere anche, tra virgolette, giocatori ormai abbastanza bolliti. Non è il caso delle nostre squadre, perché io sono stato e sono felice di aver avuto gente tipo Labriola o Taffani, che hanno degli anni, ma sono uomini dentro. Però in queste categorie dove girano tanti procuratori, tanti personaggi più o meno raccomandabili, bisogna stare attenti, perché tra virgolette è facile prendere invece che un buon giocatore e un uomo, un ragazzo viziato e uno che pensa solo magari a venire a svernare a 200-300 km di distanza da casa, e questa è il pericolo principale. Però ripeto, se c'è una società che ha le idee chiare e che sta serena nei momenti duri, fa quadrato, poi è normale che qualche allenatore va cambiato, ma non è che si può sempre cercare il capro espiatorio. Bisognerebbe lavorare, bisognerebbe dare un po' di tempo, è sempre il solito discorso. Quindi alla base c'è la società, poi le squadre come in Serie A, c'è la Juve, c'è il Chievo, ma il Chievo non è che retrocede, non c'è i giocatori della Juve, ma lotta tutte le domeniche e nei campionati di solito si salva.
E invece a più alti livelli, sempre riguardante il calcio marchigiano, come vedi questi mal di pancia dei patron più importanti? Vedi Bellini ad Ascoli, vedi Gabellini a Fano e a volte anche Fedeli a San Benedetto.
Vabbè, Fedeli è un personaggio che è sempre stato un po', no, fumantino, tra virgolette, però è uno che investe, che ci crede, che ci ha messo tanto, che ci mette tanto, che come Bellini Ascoli, dai, cioè, questi qua è normale che vogliono dei risultati e che pretendono. Sono anche piazze dove il pubblico è decisivo, e mi dispiace perché l'Ascoli in effetti attraversa grandi difficoltà. La San Benedettese secondo me ha una squadra che può tranquillamente puntare ai playoff o comunque molto in alto. Vabbè, playoff in Serie C non lo so, le fanno quante squadre? 10 squadre,
esatto. Quindi,
credo che possa puntare anche molto in alto. Per il Fano la situazione è un po' diversa, è vero che anche lì ci sono comunque risorse, c'è una grande storia, una grande tradizione, hanno cominciato male, però è un campionato anche quello, credo, molto difficile. E ci può stare un anno ad attraversare qualche difficoltà. Bisogna, ripeto, far quadrato, cambiare quello che c'è da cambiare, perché poi se le cose non vanno bene è normale che qualcosa da cambiare c'è, magari anche nell'organico. Però io penso che anche a Fano c'è talmente tanta cultura sportiva, cultura calcistica, che possono risollevarsi, possono comunque trovare qualche difficoltà in meno rispetto a questo primo scorcio che l'ha visti sicuramente un po' in crisi, insomma.
In Serie D chi vedi meglio tra Materica e Vispeso?
Mi piace il Materica, che ha fatto una politica diametralmente opposta a quella degli altri anni. Ha puntato sui tecnici, ha puntato su giocatori magari non del territorio ma di età media giovane, ha puntato su gente motivata, ha cominciato a mettere alla porta qualche procuratore che forse invadeva un po' troppo il campo, e ha cominciato a far capire che è la società che decide, non sono né i denti più o meno contrari, né personaggi, ripeto, che forse hanno acquisito anche troppa importanza, perché devono essere funzionali al progetto e non loro al centro del progetto. Materica mi piace per questo, perché l'esperienza fa sì anche che si possa modificare qualcosa nel corso degli anni e dei campionati. Non hanno campioni celebri per questa categoria, o comunque non conosciutissimi al grande pubblico, così, che è abituato al girone F, però secondo me giocano bene, si trovano, sono un gruppo compatto. La Vispesaro è un discorso diverso, perché ha talmente tanti giocatori di qualità, moltissimi anche dal pedigree importante, dall'anagrafe anche abbastanza importante. Secondo me forte come qualità è anche superiore al Materica. È un bellissimo duello, io credo che sia comunque un duello tra queste due marchigiane, anche se ci sono squadre molto interessanti, cito per tutte l'Avezzano o l'Aquila o la Vastese, poi magari l'Aquila c'ha qualche problema in più a livello societario, però per esempio a me l'Avezzano nel tempo ha fatto una buona impressione. Noi abbiamo affrontato a Fabriano quando ancora c'ero io, perdemmo 2-1 anche in maniera sfortunata, però insomma si vedeva che stavano migliorando e che diventava una squadra forte, importante. Quindi dico Vispesaro Materica, forse per l'esperienza un po' più Pesaro, per l'esperienza che hanno e per alcune individualità, anche se devo essere sincero, mi piacerebbe che vincesse il Materica, perché darebbe un significato diverso a quello che tutti dicono, bisogna avere chissà quali giocatori di nome. Non bisogna avere nome, bisogna avere un progetto, bisogna aver voglia di lavorare, di mettersi in discussione, di essere quello che anche in altre categorie si vede che si fa col lavoro. Vedi il Napoli, vedi la Roma, vedi il Sassuolo di Di Francesco, vedi tante altre squadre che hanno costruito nel tempo e non solo con i soldi realtà importanti, insomma. Il Materica mi fa pensare a questo, insomma. Poi è chiaro che l'esperienza conta, contano gli attaccanti forti, e il Pesaro ce n'ha tanti, contano le individualità, però io da allenatore mi piace più vedere una squadra che si costruisce pian piano, che migliora, che acquisisce un'identità, una personalità. E quindi intanto spero che sia una squadra marchigiana che vinca, però tra le due dico, magari per la forza dell'esperienza, dico Materica, dico Pesaro, ma per la simpatia che mi emana e per il progetto dico Materica.
In tutta sincerità, mister, poi il Matelica, con quanto ha investito il presidente Canile in questi ultimi anni, se lo meriterebbe, perché mettici un anno hai l'Ancona di turno davanti, un anno hai la San Benedettese, un anno hai la Fermana, cioè non c'è mai un anno la Maceratese, cioè insomma non c'è mai la fortuna, quindi questa volta personalmente anch'io mi auguro che sia il Matelica, per quanto poi nella Vispedero ci siano diversi ex Ancona che hanno lasciato più o meno bei ricordi o no ad Ancona, però sinceramente il presidente Canil una volta per tutte meriterebbe di fare questo salto. E un'altra
d'accordo.
E un'altra domanda, mister, per quanto riguarda gli obiettivi di mercato che l'Ancona sta inseguendo, c'è un certo Luca Iachetta che credo che tu conosca bene.
Sì, è un giocatore che non ho allenato perché non c'era quest'anno, però è un giocatore con cui ho giocato tante volte contro. Quest'anno aveva manifestato la volontà di rimanere, poi dopo una decisione societaria hanno deciso di non farlo restare. Secondo me è un altro lusso per la prima categoria, ma sarebbe un lusso anche per la promozione e probabilmente anche per l'eccellenza. Un giocatore inespresso che per me ha tantissime doti, grandi qualità, che deve diventare più continuo, perché questo è quello che penso realmente. Cioè un giocatore che magari qualche volta si accontenta della giocata, non è completamente costante, ma avrebbe veramente tutte le qualità per essere lui uno dei principali attaccanti, per esempio, di Serie D, e l'ha dimostrato anche a Matelica. Però ecco, bisogna che cresca un po' in fretta, perché il tempo passa per tutti, lui è ancora molto giovane. Io credo che se viene ad Ancona è il posto giusto per maturare bene, perché ecco, a livello proprio di qualità, insomma, la prima categoria la fa con una gamba sola, tra virgolette, come si dice. Però magari vive in un ambiente un po' diverso da dove è vissuto, tipo Fabriano Cerreto, tipo Matelica, così forse gli serve pure a lui per maturare un po' bene. E l'Ancona farebbe, secondo me, un ottimo acquisto anche in prospettiva futura, perché, ripeto, questo è uno che anche in promozione o in eccellenza diventa devastante, e secondo me sarebbe un ottimo acquisto, anche perché, ripetiamo, che è uno molto giovane.
Esatto, 24 anni, hai detto bene, 24 anni per questo ragazzo. Insomma, Ancona e l'Anconitana e Iachetta si vorrebbero, se non fosse per quel muro che tira sul Petrignano, che sappiamo gioca in Serie D, e quando poi ti vogliono certi giocatori, seppur da categorie basse, si cerca sempre di monetizzare al massimo.
Credo sia in eccellenza.
Eccellenza
Umbra.
Sì, esatto.
No, vabbè, ma Luca Iachetta è uno che secondo me ha sempre fatto bene. Ecco, gli è mancata un po' di costanza. Poi la volontà del giocatore comunque è sempre decisiva, perché a nessuna società conviene trattenere un giocatore che magari così ha la voglia di andare in un altro posto. Alla lunga è deleterio per la squadra, per il gruppo, per lui, per quanto uno possa essere professionista o professionale, se non ha la testa giusta per stare in un posto è meglio che vada in un altro. Capisco Iachetta, perché adesso, con tutto il rispetto per il Petrignano e per l'eccellenza Umbra, sarebbe una cosa già diversa rispetto, no, a quella che prospettavamo prima, da una Serie D marchigiana nel girone F a Fabriano rispetto all'eccellenza a Petrignano. Se fossi Iachetta, io, se mi cerca l'Anconitana, andrei ad Ancona, insomma
anche a piedi dovrebbe venire.
Sì,
qua,
sì,
ecco,
sì.
Ecco.
Anche perché lui pure vive a Fabriano, non è che sia lontano,
certo,
da Ancona.
Certo, certamente. Va bene, mister, noi la ringraziamo per la sua disponibilità, come al solito gentilissimo, al piacere di riaverti.
Un piacere, grazie a voi.
Grazie mille.
Un saluto a tutti e a voi in particolare, un complimento. Grazie.
Grazie.
In bocca al lupo,
grazie,
mister.
In bocca al lupo, esatto.
Grazie.
Alla prossima panchina, poi ce lo fa sapere, Grazie a lei.
Buona serata a tutti.
E ancora un tesserato del Fabriano Cerreto.
Ecco, ancora da lì, è bloccato. Però intanto noi auguriamo a mister Fenucci di ritrovare la prossima intervista, di farlo su una panchina. Come facciamo, insomma, a tutti i mister gli auguri, quelli che hanno gravitato intorno a noi, insomma, di fare il loro lavoro. Ci fermiamo, altro break pubblicitario, l'ultimo di questa puntata.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Ad Ancona è Bianco Natale. Tanti eventi in città ti aspettano. Concerti e spettacoli sotto l'albero di Piazza Roma, la grande ruota panoramica in Piazza Cavour, mercatini, casetta degli Elfi e di Babbo Natale, musica, pista di pattinaggio, presepi viventi, giochi e sorprese per tutti i bambini, parcheggi gratuiti domenica e festivi e trenini. Tutti gli eventi fino al 7 gennaio. Su Facebook chiocciola Auguri Ancona, www.auguriancona.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo dall'ultimo break pubblicitario, siamo anche alla fine della nostra puntata con i vostri pensieri, visita dei Dorici al Centro Giovanni XXIII, grandi emozioni reciproche, grazie ragazzi, ci è arrivato, poi ce n'era uno a Fenucci, a proposito, che diceva sì, Fenucci perse 4 partite, ma con le prime. Vabbè, è riferito ovviamente al Fabriano Cerreto, ma punti di vista, dai, punti di vista. E anche
i punti di vista che deve cambiare il registro Fabriano Cerreto, o con l'uno o con l'altro mister prima o adesso, perché è in una posizione di classifica complicata e quindi serve a tutti i costi un'inversione di tendenza.
come si dice una, si diceva una volta, troppi galli a cantare si rischia, insomma, anche lì. In questo caso stiamo parlando della proprietà.
Ce l'ha fatto capire, insomma, ecco. Non l'ha mandato sicuramente a dire.
Corriere Adriatico di oggi, che cosa ha scritto Daniele Tittarelli? Pensava di scamparla. L'assessore allo sport Guidotti, la volontà di riqualificare il vecchio stadio è unanime. Mi sembra però prematuro parlare di capienza. Prima la sovrintendenza, poi il progetto. Insomma, che cosa ti ha raccontato l'assessore Guidotti?
L'abbiamo incrociato domenica, visto che era a vedere la partita tra l'Anconitana ed il Erosimo Stazione.
E questo già per sfatare qui chi dice che non è mai presente nessuno dell'amministrazione comunale allo stadio. Ecco, insomma.
No, questa stagione abbiamo visto almeno 2 o 3 volte sicuro. E quindi, ecco, logicamente gli abbiamo parlato di questa soluzione del Dorico, si parla tanto in questi giorni, e lui ha confermato la massima disponibilità, la massima collaborazione tra Comune e Anconitane, quindi Stefano Marconi, nel ristrutturare, nel riqualificare il Dorico. Poi, per quanto riguarda tutto il resto, è ancora prematuro, perché primo step fondamentale sarà quello di attendere la risposta della soprintendenza per verificare quali saranno le limitazioni, e poi anche attendere poi le altre risposte da parte degli organi preposti. Però questi saranno tutti step successivi. C'è la volontà comune di intraprendere il discorso della riqualificazione. Poi, per quanto riguarda destinazione dello stadio, problemi di ordine pubblico eventuali, capienza e la destinazione dell'altro stadio del Conero, questi saranno argomenti che verranno affrontati successivamente, e costo stesso dell'operazione, sono argomenti che verranno affrontati successivamente.
Poi vedo che gli hai chiesto anche delle polemiche, che così si era uscito sulla stampa, polemiche all'interno della Commissione Sport. E Guidotti ti ha risposto: non esistono conflitti di alcun genere, ho riscontrato la volontà univoca di ristrutturare uno stadio storico nel rispetto della volontà di Marconi.
Esatto. C'è il, non ci sono queste divisioni, insomma, di cui si parla, di cui si vocifera. C'è una volontà univoca. Poi, dopo termini dell'investimento e anche progetto, disegno stesso verranno definiti in seguito. C'è la volontà di andare indietro al progetto di Stefano Marconi e di rispettare allo stesso tempo anche le altre attività che sono che hanno interessi all'interno dello stadio dorico, perché quello deve essere uno stadio, sì, la casa al servizio dell'Anconitana, però che rispetti anche le funzioni di agevolare le attività di altri sport, vedi il basket, il tennis, i campi da basket e tennis che sono tuttora al loro interno. Però, ecco, tutto verrà trattato, tutto verrà definito e approfondito solo dopo che si sarà espressa la soprintendenza. Allora si potrà avanzare un progetto definito, valutando anche il costo dell'operazione.
Quindi, insomma, anche ancora dorico, ancora, diciamo, si parla di dorico senza avere però nulla in mano, no? Per adesso c'è stato questo bailame, queste tante chiacchiere, queste jacuzzi da una parte e dall'altra, ma in sostanza non esiste né un progetto, non esiste soprattutto la sovrintendenza che abbia dato un parere negativo o no. Adesso qui sarà da capire se la sovrintendenza dovrà dare delle indicazioni e poi attendere un progetto, oppure prima vada presentato un progetto e su questo poi la sovrintendenza si esprimerà per dire no, questa parte non può essere toccata perché è soggetta a vincolo. Anche questo sarebbe interessante capirlo. Gianni Red Bull dice: ma la sovrintendenza quando dà la risposta? Fra 10 anni?
Ci sono le vacanze di Natale di mezzo, quindi è un pericolo.
Ma è bello che la sovrintendenza non deve dare una risposta. Perché la risposta vorrebbe dire che prima ci sia stata una domanda. La sovrintendenza deve dire eventualmente che cosa.
Se ci sono vincoli.
Che vincoli ci sono? Vincoli ci sono, ed è sicuro, ma quali sono? Però anche lì, siccome stiamo parlando d'Italia, bisogna capire se la sovrintendenza attenda poi invece un progetto. E in base a quel progetto poi esprima un suo parere negativo o positivo su determinati cose che dovrebbero essere tutelate o meno. Insomma, è sempre particolare parlare di queste cose qui da noi, perché non c'è mai una strada dritta e veloce. Per adesso si attende che se la sovrintendenza avrà il piacere di comunicare quello che a prima vista, secondo il suo parere, sono strutture da mantenere. Questo è l'opinione dei più, però bisogna capire se poi questo sarà la realtà, perché è singolare sempre quando si parla di amministrazioni pubbliche.
Secondo me la prima risposta sarà sì, ci sono dei vincoli da rispettare, punto.
Punto. Poi presentateci un progetto
e vi diremo
se questo progetto rispetta i vincoli che noi abbiamo in mente.
Quindi finiamo dopo l'estate 2018. Dopo l'estate 2018 finiamo.
Speriamo.
C'è il rischio.
Speriamo che si abbia un tempo.
Già ci sia un tempo, esatto. Già sarebbe tanta roba.
Che esista un tempo in cui agire. Io è per quello che. Diciamo e stiamo pungolando per essere sul pezzo, come si dice nel gergo, ma soprattutto per capire, perché stiamo parlando sempre di un qualcosa che non esiste, quindi di che cosa vogliamo parlare? Abbiamo già detto nella puntata di ieri, insomma, che se il paragone era il pericolo, la paura dell'affluenza, abbiamo dimostrato sabato che quei numeri lì che il Dorico non farà mai e non ha mai fatto in vita sua, la città li ha sopportati e li sta supportando, li supporterà per tutto questo mese. Nel caso del Dorico si tratterebbe di probabilmente un terzo, un quarto, un quinto di quell'affluenza una volta o due volte al mese. Poi sì. non imbloccherebbe da Piazza Cavour in giù, ma stiamo parlando di una parte periferica. Quindi insomma anche lì bisognerà moderare. Poi sul numero, adesso qui sono uscite numeri, cifre, il costo a posto sedere, il costo per 2.000, per 3.000, per 5.000, non esiste un progetto, non esiste niente di cosa stiamo parlando. Anch'io punterei, ma facciamo uno stadio da 25.000 posti al Dori, al centro, ma che c'è, buttiamo lì dei numeri, no? Vediamo intanto quello che è, ma soprattutto io penso che dovrà essere fatto nell'ottica di quello che serve realmente.
L'unica cosa che possiamo dire per certo che se si arriverà a fare questo progetto stadio del nuovo Dorico sarà uno stadio a forma di ferro di cavallo. Questa è l'unica certezza che ad oggi possiamo avere.
Ma quello è sicuro, matematicamente
tutto
sicuro,
resto,
perché è uno dei vincoli probabilmente, perché la struttura è a ferro di cavallo e deve rimanere anche per dare lo spazio a tutto quello che c'è. No?
Tutto il resto adesso è solo chiacchiera, possiamo dirlo, sono soltanto ipotesi buttate là.
Esatto, stavo analizzando così, no? Anche dall'aspetto architettonico. Alla fine il Dorico è stato il precursore del Conaro, perché se vai a vedere i gradoni della curva che sono inglobati nel terreno, non è una struttura a sé, ma sono inglobati nel terreno. Sì. E se lo allarghi e lo moltiplichi è la stessa identica cosa con della forma del Conaro, con i gradoni bloccati all'interno, tranne la curva nord, ovviamente la tribuna, però per il resto insomma sono all'interno del terreno, inglobati all'interno del terreno, quindi un po' un precursore di quello che sarà stato la balena bianca futura al del Conaro. Insomma, vabbè, insomma, anche questo è un punto di vista. Quello che conta però, ecco, insomma, che si va avanti su questa direzione,
che si arrivi all'obiettivo poi finalmente una volta per tutte, perché lo sappiamo, è il sogno un po' di tutti noi tifosi dell'Ancona o dell'Anconitana, come si chiama ora, poter ritornare veramente allo Stadio Dorico, farla ritornare di nuovo la casa dei biancorossi. Insomma, è il sogno, ci stanno lavorando, lo vogliono realizzare, adesso siamo solamente in attesa di quelle che sono le prime risposte a quello che dovrebbe essere un eventuale progetto. Poi chiaramente il progetto in sé sarà il secondo passaggio. Intanto aspettiamo fiduciosi il parere della
sovrintendenza. È giusto anche porsi il problema con che fondi verrà realizzato.
Certo.
È giustissimo anche perché non è secondario anche questo. Cioè, noi non ci nascondiamo, lo sapete che noi teniamo una linea nostra che al di là delle parti insomma abbastanza chiara, quindi è giusto porsi anche questo problema, ma per porsi il problema del costo e di chi li mette e di quanto spenderà, quanto sarà pubblico rispetto al privato, andando per step, prima dovremo sapere di cosa stiamo parlando. E al momento non sappiamo di cosa stiamo parlando perché non c'è un progetto. Certo. E non c'è il progetto perché non c'è il parere della sovrintendenza che dice dove possono essere messe le mani. Il dubbio rimarrà se il cane che si morde la coda, se la sovrintendenza non attenda un progetto per poi dire quello che può essere fatto, o viceversa, prima la sovrintendenza arriverà con il suo parere e poi si possa presentare un progetto in base al parere della sovrintendenza. Questo lo scopriremo solo vivendo.
Esatto, esattamente.
Vedo Daniele che annuisce ma non favilla, non parla. Non favella, no, favilla.
Aspettiamo, favella. Aspettiamo.
Favilla Travels, agenzia di viaggi.
Attendiamo fiduciosi, Daniele, che dici?
Ah, per forza, tanto per forza. È una volontà chiara da parte sia dell'amministrazione comunale che del presidente Marconi, ma anche il sindaco Mancinelli, proprio sulle nostre frequenze, l'ha confermato. Quindi c'è la volontà. Poi dopo la fattibilità del progetto e soprattutto capire la capienza, quello saranno step successivi a cui ci si adeguerà in base alle restrizioni che verranno date dagli organi preposti. Però sulla volontà di far rivivere il vecchio dorico, su questo non esistono dubbi. Poi i tempi di realizzazione sappiamo tutti che non saranno brevi.
Certo.
Rivivere il vecchio dorico lo faremo ancora una volta domani tra vecchio dorico e del Condro, quando si ritorna a parlare con l'angolo dei tifosi. Correva l'anno, domani ritorna come sempre, questa volta condotto ancora da Paolo Papilli e non solo, perché come sempre avremo ospiti in studio a tenerci compagnia e raccontare un po' quello che è la storia.
Certo, prima di chiudere Stefano due cose.
No, non volevo chiudere, io adesso volevo dare l'ultima freccia chatina tutti e due.
Bene,
a Click e Croc.
Vai.
Vi ho aperto davanti la classifica. Noi stiamo parlando a mercato di dicembre, famoso mercato di riparazione, di società che si rafforzano. Guardando la classifica, secondo voi, quindi adesso che siamo a bocce ferme, quali saranno le altre squadre che invece si rafforzeranno in questo mercato di dicembre?
Il San Biagio sicuro, perché prenderà l'attaccante De Martino, ex Villa Musone, che Caccia conosce bene, quindi farà un ulteriore salto di qualità in fase offensiva, e poi prenderà probabilmente nato la centrocampo, quindi il San Biagio sicuro. Il Marotta in forte ascesa, già ha preso Cercaci, che Ancona conosciamo bene, Giacomo Cercaci, ex Piano San Lazzaro, poi quando si trasformò in Ancona 1905, è giocatore di qualità, e infatti già il Marotta viene da 3 vittorie di fila. Il Monserra avevamo visto benissimo ad Ancona e sta in fortissima ascesa. Quindi queste saranno società protagoniste sul mercato. Poi anche i nostri cugini portuali Ancona potrebbero fare qualcosa, sono interessati a Giacchetta, esterno offensivo del Camerano. Il Montemarciano cerca una punta, quindi tutte faranno qualcosa, ma stiamo parlando di un altro campionato, cioè rispetto al campionato degli umani, rispetto al campionato dei marziani, che è quello d'Anconitana per la categoria.
Ma una battuta al volo, ma siccome che sento spesso e volentieri citare giocatori del Camerano, perché questo rischio di depauperamento da parte del Camerano?
Ma non c'è rischio, erano nostre voci, ma ci hanno confermato sia da fonti anconitana che da fonti Camerano che anzi non smobilitano, ma si rinforzano ulteriormente. Sono andati in finale di Coppa Italia che garantirebbe dopo la fase nazionale, quindi l'accesso alla Serie D. Sono partiti male, ma l'organico è assolutamente da playoff per l'eccellenza. Ma non smobiliteranno di certo, hanno un budget importante e qualcosa potrebbero fare ulteriormente a dicembre, quindi sì, erano degli interessamenti, delle supposizioni, ma non daranno via pezzi pregiati in questo mercato di dicembre. Camerano ha disponibilità economiche per fare bene in eccellenza, e adesso che è andato in finale anche di Coppa Italia proverà ad arrivare più in là possibile, almeno in Coppa.
Sì, tutto confermo quello che dice Daniele, effettivamente è quello. Da Camerano sicuramente non c'è mai stata l'intenzione di smobilitare, voci che arrivavano anche qua di eventuali diciamo partnership o di fusioni di titoli sportivi, insomma girava un po' di tutto già da quest'estate, insomma,
e poi tutto magari è possibile prossima stagione, sì. Questo, però non è una società che ha bisogno, che ha problemi economici,
esatto,
ecco,
esatto.
È una società che per l'eccellenza è una società molto solida, ha un parco sponsor molto molto ampio, quindi per le sue dimensioni, per la sua realtà, Camerano è un'isola felice che ha costruito le sue fortune negli anni, è andato dalla prima all'eccellenza in poche stagioni e sta crescendo ulteriormente, perché già la finale di Coppa Italia, comunque sia un passo storico, nel caso in cui dovesse vincere andrebbe alle fasi nazionali, è una società con un ottimo settore giovanile, ecco, nel caso di collaborazioni future sarebbe non certo per problemi economici.
E mentre per quanto riguarda Stefano, chiedevi del nostro girone, beh, io credo, non so se Daniele mi confermerà, comunque già qualche nome di qualche società l'hai fatta che si muoverà, credo che quelle formazioni che si trovano lì a lottare nella zona playoff, quelle forse tenderanno a rinforzarsi, proprio perché intanto c'è il campionato al di fuori del primo posto dell'Ancona, già è andato e lo sanno benissimo anche loro. E quindi dalla seconda posizione in giù, visto che già la classifica è corta, perché ricordiamo che sono 10 punti che dividono la seconda dall'ultima, quindi è corta di fatto la classifica dal secondo piazzamento all'ultimo posto, però è anche vero che quelle lì di formazioni sicuramente tenderanno a rinforzarsi proprio in prospettiva playoff, o comunque anche per mantenere quelle posizioni di classifica lì nei confronti magari delle altre inseguitrici che sono lì vicino alla zona che appunto garantirebbe l'accesso ai playoff, che ricordiamo chi arriva ai playoff poi se la deve giocare con gli altri
chi
gironi.
Chi vince
pure
il playoff del girone, di 4 gironi ne vanno su 2, ma poi con ripescaggi e tutto, già quando vinci il playoff sei molto avanti nella promozione. Dopo due sul campo, ma eventuali altri 2 ripescaggi si possono sempre trovare.
Mentre noi andando oltre, l'Anconitana vincendo il campionato di prima categoria,
c'è
si
finale
ritrova
per lo scudetto, ecco, per il titolo regionale.
La famosa pool scudetto, come funziona anche in Serie D. Quindi quest'anno c'è la possibilità di fare il double per l'Anconitana.
Lei ha fatto il triplete quest'anno al massimo, perché non ha partecipato alla Coppa,
Italia, esatto.
Non l'hanno iscritto alla Coppa, altrimenti avrebbe potuto fare un altro triplete.
Accidenti, quindi toccava chiamarlo Mister Triplete, poi bis neanche, al quadrato.
Resterà questo rammarico che non ci hanno iscritto la Coppa perché era troppo tardi.
Ecco, vogliamo fare un attimo un quadro anche del mercato, visto che ormai siamo arrivati.
Volevo tirarvi sul po' il morale, no?
Vai.
In caso di passaggio immediato, cioè successivo al campionato di promozione, volevo citare le squadre che militano attualmente nel campionato di promozione.
È il campionato dove le strutture sono non sono male, nel senso che molti dicono per problemi d'ordine pubblico, ma tra eccellenza e promozione non c'è grossa differenza per quanto
adesso le guardiamo
le
tutte e due. Allora, nel caso di promozione, Filotranese, l'Olimpia,
Marzocca,
Gabice Gradara, Camerino, Mondolfo, Porto Recanati, Valfoglia, Cantiano, Vigor Senigallia, Sassoferrato Genga, Villa Musone, Passatempese, Losimana, Laurentina, Nuova Real Metauro e il Moie Vallesina. Ma se fosse un salto quello che molti auspicano, cioè salutare direttamente la promozione per accasarsi in eccellenza, Monte Giorgio, Urbania, Atletico Gallo col Bordolo, Forze Impronese,
Fossombrone,
Atletico Alma, il Porto d'Ascoli, il Marina, Grottammare, il Tolentino, la Biagio Nazaro Chiaravalle, il Camerano, Ilario Lorenzini,
Barbara,
Pergolese, l'Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio, il Loreto e il Ciabbino
di Ascoli.
Monte Giorgio mi sa che prossima stagione non lo vedrà il campionato di Serie di eccellenza,
è un più 10 come l'Anconitana,
credo che sarà destinata a fare la Serie D, quindi magari se l'Anconitana farà l'eccellenza, come un po' tutti ci auguriamo, il Monte Giorgio non lo incontrerà, quindi però ci saranno,
però rischiano in tanti in Serie D, Recanatese, Fabriano Cerreto, sì, Monticieri, lì la stessa Iesina e Castelfidardo sono sul limite.
Eh sì, sicuramente ci sarà da combattere se...
No,
se
le strutture, ecco, l'eccellenza logicamente è regionale, promozione soprattutto Pesaro e Ancona. Le strutture ci sono anche in promozione importanti perché le due squadre di Senigallia, Olimpia e Vigor, giocano al Bianchelli, abbiamo visto tutti che contiene senza problemi. Le due squadre di Osimo, Osimane, Passatempese, Filottrano, quindi... In eccellenza ci sono campi importanti come Tolentino, come Chiaravale, ma ci sono anche strutture non adeguate come Marina, come lo stesso Camerano, come Bellocchi di Fano dove gioca Atletico Alma, Gallo, quindi alla fine per quanto riguarda le strutture
sono sempre inadeguate nei confronti
logicamente,
della qualità, né? Stiamo parlando sempre facendo il rapporto a quello che dicevamo ieri eccetera, alla presenza di un pubblico al seguito della squadra ospite, quindi al seguito dell'Anconitana nel caso di trasferta.
Anche in eccellenza, ecco, ci sarebbero diversi, secondo me più della metà, strutture non adeguate per accogliere il pubblico anconitano. Poi magari le trasferte sono più lunghe, tipo Porto d'Ascoli, tipo Ciabino, quindi molto potrebbe essere attutito, a parte fatto che secondo me nemmeno ti ci mandano gli organi preposti a Porto d'Ascoli e Ciabino e Grottammare, però questo è un altro tipo di discorso.
Allora, diamo un'occhiata anche alla Serie D, dove troviamo nel girone F quello che potrebbe essere il nostro, il Matelica, il Vispesero, la Vastese, la Vezzano, la Città di Campobasso, il San Marino, l'Aquila Calcio, il Pineto, Francavilla Calcio, San Giustese, Castelfidardo, la Jesina, l'Olimpia Agnonese, Virtus, San Nicolò, Teramo, Recanatese, Fabriano Cerreto, Monticelli e Nero Stellati. Dov'è il Nero Stellati?
Prato La Peligna, Abruzzo.
Ah, il Prato... Beh, una volta si chiamava Prato La Peligna proprio.
Adesso si chiama Nero Stellati dopo qualche fallimento, ecco. Sono ripartiti dalla terza.
Infatti volevo dire, Nero Stellati 1910 già ti dice tutto.
Sì, quando compare l'anno...
Stanno vicino qualche nostro amico abruzzese...
No, ti prego, ti prego. Non li nominiamo, amico poi. Mica tanto.
Vicini geograficamente.
Ah,
no?
Ecco.
Insomma, queste sono le situazioni delle altre, negli altri gironi, nelle altre categorie. Insomma, ecco. Tanto per dire, insomma, noi guardiamo, storciamo il naso, ma non è che cambi.
No, tra
più di tanto.
L'eccellenza d'oggi è molto differente dall'eccellenza dell'epoca 2010. L'eccellenza dell'epoca c'erano squadre come la Vispesero, c'era la Maceratese, la Fermana. Era un campionato, sì, logicamente basso per la tradizione dell'Anconitana, però un campionato molto, molto competitivo. Adesso purtroppo i vari campionati sono scesi in modo abissale e il livello pure dell'eccellenza rispetto al 2010 è... Ma del resto è come la Serie C, se vai a vedere partite tipo Fano e Sant'Arcangelo, come del resto la stessa Ancona l'anno scorso, in certe partite il livello è veramente basso, ma e questo è un po' il problema del calcio italiano, è sceso tutto e di conseguenza anche la nazionale fuori dal mondiale.
E è un altro tassello, esatto, anche questo, esatto. Anche il fatto che in Russia ci si va per viaggiare, per vendere le borse e le scarpe. Ecco.
E facciamo basta leggere articoli, scusate. Il Perù se non si qualifica,
sì, quelli
non
sono deprimenti.
No, ma io infatti me la prendo con chi sinceramente li fa questi articoli.
A volte anche di giornali seri, però, o di siti internet seri, però non sono veramente deprimenti, insomma.
No, ma perché poi c'è chi ci crede veramente, quindi oltre che mettere degli articoli che sinceramente sono... nemmeno saprei come definirlo, però poi c'è chi purtroppo si fa un'idea sbagliata di quello che potrebbe essere ma che poi non sarà mai, quindi poi ci si monta la testa, basta, non siamo andati ai mondiali e deve essere la volta buona per ricostruire, ritornando sul discorso fatti le passate settimane. Aperta e chiusa parentesi,
aperta e chiusa parentesi. Bene, siamo
le bombe.
Ah, nel frattempo è vero, stavamo prendendo tempo perché stavano arrivando le bombe,
sì,
di Cristian.
Diciamo, Daniele stasera, così mi può confermare o no, però rispetto a ieri sera non è che ci sono novità. Diciamo che la lista famosa della spesa è sempre quella. Abbiamo depennato ieri sera il nome di Gabriele Titarelli già in diretta, visto che ci sono arrivate conferme dalla società.
E noi abbiamo proposto
più...
in alternativa Daniele Titarelli.
Esatto, Daniele Titarelli, che può tornare utile, soprattutto come come 007 tra gli osservatori dell'Anconitana per andare a scoprire qualche giovane elemento che appunto sta in queste categorie. Va bene, c'è il nome, diciamo, quello che può attirare di più, quello di Luca Iacchetta, l'abbiamo parlato anche con Mister Fenucci. Ancona e Iacchetta si vorrebbero pure, però c'è questo muro ad oggi invalicabile chiamato Petrignano, che fa un po' ridere, però di fatto è così. Non te lo lasciano questo giocatore per niente, perché più che altro è quello il nodo. Se ci date qualcosa ve lo lasciamo, altrimenti aspettate giugno, fondamentalmente.
Purtroppo il mercato di dicembre tra i dilettanti non è come quello dei professionisti, dove ci sono magari contrattative tra le società. Se una società non vuole dartelo, non lo svincola il giocatore, per quanto il cartellino possa essere suo a inizio stagione, ma durante la stagione o lo cede la società oppure rimane vincolato. Quindi c'è sempre la terza parte da verificare, da valutare. Poi la volontà del giocatore la maggior parte delle volte fa la differenza, però è anche vero che quando sei in mezzo alla stagione la società che ritiene il tuo cartellino ti costringe a restare, perché non ha alternative all'altezza, visto che il mercato dei dilettanti è molto più limitato rispetto al mercato dei professionisti, dove è più semplice muoversi in mezzo alla stagione.
Stesso ragionamento vale anche per il capitano del Tolentino, che è Emanuele Strano, 28 anni, centrocampista centrale che può anche giocare da difensore centrale, quindi farebbe molto comodo, intanto per l'esperienza che ha in queste categorie, giocatore comunque anche fisicamente che ci sta in questa Ancona, farebbe molto molto comodo, ha questo doppio ruolo, quindi ulteriormente farebbe comodo all'Anconitana. Però, come dicevamo, per Luca Iacchetta il problema si pone quando deve andarti a scontrare con la volontà del Tolentino. Parliamo del capitano qua.
Del capitano. Anche poi so che è stato agevolato anche sotto altri aspetti, quindi stiamo parlando del capitano. Lui è di Ancona, quindi verrebbe di corsa, anche a piedi. Ha segnato tra l'altro una doppietta proprio due domeniche fa, ribaltando il risultato da 1-0 a 1-2, quindi mettendosi anche nei panni del Tolentino è molto difficile sostituire un elemento così, e quindi farà di tutto per tenerlo e per non cederlo.
Però l'Anconitana ci sta lavorando.
Anche, questo, sì, anche la volontà del giocatore sicuramente
sì,
è quella
sì,
di
venire. Perché voci di corridoio parlano di un giocatore che stia puntando i piedi per venire ad Ancona. Ripeto, stiamo parlando del capitano, 28 anni, magari sì, scendo in prima categoria, ma sai benissimo che è di transizione. Il prossimo anno ti potresti ritrovare, se non in promozione, in eccellenza, quindi riguadagnare la categoria. E praticamente sei comunque ad Ancona, dove sai che c'è un progetto solido, una proprietà solidissima e con tanta voglia di tornare nelle categorie che ti competono. Quindi per lui a 28 anni potrebbe essere, dico, l'occasione della carriera?
Sì,
fondamentalmente.
Tanto tra eccellenza adesso e eccellenza magari fra 1-2 anni cambia poco, ormai non può più arrivare a grandissimi livelli essendo un 28enne, quindi giocare nella squadra della società, indossare la maglia dell'Ancona, dell'Anconitana, sarebbe un sogno che si realizza. Quindi se fossimo il 1° luglio sarebbe un affare già fatto, adesso è fatta dal punto di vista delle volontà, però c'è la controparte, il Tolentino, che non molla affatto.
Certamente. E poi un altro nome sul quale appunto la società sta lavorando è quello di Massimiliano Sampaolesi, 25enne, giocatore di fascia destra, copre tutta la fascia, terzino, cioè, può fare il terzino, può fare il centrocampista esterno, quindi un giocatore duttile per la fascia destra, e anche lui ex prodotto dell'Ancona come settore giovanile. Insomma, i profili che la società cerca fondamentalmente sono questi, giocatori magari che hanno vestito, se non la maglia della prima squadra in passato, che hanno vestito la maglia del settore giovanile, quindi sono cresciuti nel settore giovanile
e poi persi con le varie mancate iscrizioni
esatto.
Questo Sampaolesi fu perso mi sembra 2010 con la mancata iscrizione di Petocchi, poi si è liberato, è andato nei settori giovanili, è stato a Forlì, Alessandri in C1, C2,
la Iesina, quindi,
esatto.
Quindi parliamo di un giocatore comunque ancora relativamente giovane, 25 anni, che può fare proprio al caso del progetto Anconitana. E dopo ci sono quegli elementi che sono appunto magari impossibili oggi ma possibilissimi a luglio, però intanto si
Secondo me Sampolesi, Strano, Iacchetta, se fossimo luglio sarebbero già a casa, già presi.
Un altro nome, sempre ex Ancona, che gioca Fabriano Cerreto, stiamo parlando di Matteo Piergallini, anche lui 26 anni, quindi futuribilissimo per il progetto dell'Anconitana, però anche qua gioca titolare fondamentalmente lui a Fabriano. È impossibile probabilmente da smuovere.
No, già che Fabriano Cerreto c'ha da rifare tutto l'attacco perché segna poco. se dà via pure il titolare, seppur non stia andando benissimo, se dà via anche il titolare, da due che ne deve prendere diventano tre. Certo. E tre a dicembre forti non è semplice per una società, anche perché Piergallini è partito con Fabriano Cerreto dalla promozione, quindi sono 4 anni che sta lì, è la bandiera. E poi l'Anconitana sarebbe stata interessata anche a Tafani, Lavriola, magari come difensori, però sono giocatori che difficilmente scendono adesso a dicembre.
Però come dicevamo, magari non vengono oggi, ma ci puoi lavorare e già appunto arrivare a una trattativa avanzata per il mese già di giugno. L'unico nome ad oggi che ci risulta essere in dirittura d'arrivo o quasi è quello di Emiliano Storani, che gioca con lo Spoleto, 2 reti realizzate, tra l'altro l'ultima l'ha realizzata proprio nell'ultima partita di domenica scorsa. Parliamo di un attaccante esterno, sappiamo che insomma stanno cercando in quel ruolo come esterno d'attacco, parliamo di un giocatore 24enne, ex Parma, Ascoli, Maceratese, Porto Recanati, insomma ad oggi sembra il più arrivabile.
Sì, secondo me potrebbe essere l'elemento più vicino, anche perché lo Spoleto è un po' in smobilitazione, visto che ha qualche problemino economico, i giocatori vogliono venire via, come lo stesso Tittarelli, come lo stesso Bacchiocchi, centrocampista, altro marchigiano, perché insomma hanno visto poco di quello che era stato promesso, e quindi potrebbe essere, sotto questo aspetto, potrebbe essere un obiettivo raggiungibile, visto che la sua volontà di andarsene e la volontà magari dello Spoleto di liberarsene, non per demeriti ma per problemi oggettivi, ci sarebbe, e quindi potrebbe essere lui uno dei colpi. E il mercato di dicembre è un po' questo: il mercato di dicembre prendi chi le società decidono di liberare. I pezzi forti, i pezzi pregiati, le società di appartenenza fanno di tutto per tenersi. Metti anche, fai il caso contrario, metti che qualcuno fosse interessato anche dalla Serie D Eccellenza, Mandorino o Marengo, mettiti nei panni dell'Anconitana che dice al giocatore no, tu non ti muovi. Quindi va capita anche la controparte che potrebbe fare delle obiezioni in questo momento.
Anche vero che comunque ad Ancona non se ne vuole andare nessuno.
Certamente,
questo l'ha detto anche il presidente, e possiamo dire con certezza che è così, perché come dicevamo parliamo di una società che è vero che è nuova, ma che oggi e anche in futuro sarà stabile economicamente, ma ad oggi addirittura c'è la fila fuori della società per venire a giocare ad Ancona, proprio anche da categorie superiori, proprio a conferma di quello che è appunto la società attuale rappresentata da Stefano Marconi.
Sicuramente. Ho fatto un semplice esempio.
Sì, no, era
nell'ipotesi in cui arrivassero interessamenti per i giocatori più forti, più importanti dell'Anconitana, anche nel caso in cui la volontà fosse quella di andarsene, ma logicamente l'Anconitana si terrebbe stretta i suoi pezzi pregiati. Era semplicemente un esempio. Logico che nessuno vuole andarsene, molti perché insomma sono arrivati dal punto di vista età, quindi per categorie superiori non sono più appetibili, ma hanno giocato a lungo in quelle categorie, vedi Mastro Nunzio, vedi Colombaretti, vedi lo stesso Pezzeguglia. Altri ancora, come Marengo, come Mandorino, magari sono stati frenati da problemi fisici o da altri problemi, ma fanno parte di un progetto futuro. Questi saranno l'ossatura dell'Anconitana anche per le stagioni successive, così come Lori.
Ecco, stavo pensando appunto al centrocampo dell'Ancona con Marengo e Mandorino, che chiaramente anche per la prossima stagione sarebbero titolari in questa Ancona, però visto che il mercato porta anche nomi di centrocampo e porta a nomi di centrocampisti strutturati, tutto porta a pensare che, anche vedendo i nomi degli attaccanti esterni che circolano, e sono tanti i nomi degli attaccanti esterni, tutto porta a pensare che dal 4-4-2 attuale Il futuro invece è su un 4-3-3.
Ma già l'abbiamo visto domenica, perché dalla mezz'ora in poi del primo tempo ha cambiato tutto. Il mister ha messo Tantucci in mezzo con Marengo e ha spostato Valdés, Mandorino e Apezzeguglia dietro a Mastro Nunzio. Quindi dalla mezz'ora del primo tempo domenica ha fatto il 4-2-3-1.
Insomma, già gli esperimenti ci sono in vista, già tra il mercato e evidentemente già anche in prospettiva prossima stagione.
La sua volontà è evidente, sì. E poi arrivano anche i tasselli giusti per la sua idea di gioco che vorrebbe attuare in futuro, sicuramente lo potrebbe attuare benissimo il 4-2-3-1.
E poi naturalmente ci saranno altri nomi che in questo momento non escono fuori ma che la società ci sta lavorando sotto traccia, anche in prospettiva di quello che saranno il settore giovanile che gioco forza andrà creato dalla prossima stagione, e sappiamo benissimo che ci stanno lavorando, quindi anche qua abbiamo sentito nelle passate settimane dalla voce del DS Santinelli il suo volere è quello di riportare anche qui giocatori che hanno vestito la maglia del settore giovanile dell'Ancona e farli ripartire da lì, quindi quelli che si sono anche persi nell'ultima stagione disgraziata con il fallimento, riportarli ad Ancona e fargli riprendere il percorso che avevano interrotto.
Esatto, anche se adesso diventa difficile riportarli ad Ancona prima della prossima stagione, perché gli under non sono contemplati in questo campionato, quindi difficilmente giocano a meno che non siano fenomeni, e quindi tutto va visto nell'arco della prossima stagione. Ci sono tanti under in giro sparsi per le varie squadre, ma poi vedi ogni tanto escono fuori nomi che ormai non sono più under, ma come Strano, come Bambozzi, come lo stesso che diciamo prima, San Paolesi, sono tutti prodotti che erano dell'Ancona prima, Ancona 1905 o AC Ancona, che sono stati persi per motivi che tutti sappiamo, insomma. Quindi sono tanti i prospetti interessanti in giro, vedi anche il Marina a capocannoniere fuori quota 98 Gioacchini, quello pure era dell'Ancona 1905, ma è stato sperperato con la mancata iscrizione.
E c'è un altro, secondo me, profilo da tenere d'occhio per il futuro, che ha 20 anni, e stiamo parlando di Montagnoli, che farebbe molto al caso dell'Anconitana in prospettiva.
Anche lui, sappiamo tutti come è stato liberato la scorsa stagione, e tra l'altro l'amministratore delegato dell'Ancona 1905 nemmeno sapeva di averlo liberato, visto che l'aveva convocato per il pre-raduno dei primi di luglio, ma in realtà non era più nemmeno un tesserato dell'Ancona.
E questa è
anche questo.
E questa è una delle tante storie strane, appunto, che abbiamo vissuto con la società dell'anno scorso.
Che non è fallita, tra altre cose, neanche questa. Per il momento sono due. Già siamo a quota due di società non più operanti nel calcio, ma ancora formalmente aperte.
Per questo abbiamo dovuto scovare un terzo nome, visto che ogni volta che mettevano nomi dentro c'era anche la possibilità un'altra cordata che tutti conosciamo voleva iscrivere là. US Ancona 1905 SD, ma non sarebbe stato possibile, visto che è ancora in piedi quel nome, nonostante non sia più operativo dal punto di vista federale.
E quindi, insomma, vabbè, fa parte del nostro bagaglio storico anche questo. Domani 18:30, correva l'anno, si torna a parlare appunto dei fasti dell'Ancona, quella con la A maiuscola davanti, per il racconto, con i racconti di chi ha vissuto e quel periodo magico. E anche, insomma, dei club che esistevano, magari che ora non esistono più o che nel frattempo invece si sono formati, quel nocciolo duro che continua il suo cammino. Grazie a Daniele Tittarelli.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Cristian Camilletti.
Grazie a voi e naturalmente un grazie ai nostri numerosi radioascoltatori. L'appuntamento, come detto, è domani 18:30, la replica invece ritorna alle ore 13:10, sempre nella giornata di domani.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.